Modem.
Ci sarà il vincolo di evitare ogni spostamento. Ci si muoverà quindi solo per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, spostamenti per motivi di salute.
I lavoratori frontalieri dovranno essere sempre muniti del documento relativo al permesso G. Per contro è vietato l'afflusso di persone dall'Italia per ogni altro motivo che non sia quello professionale lavorativo. Chiediamo inoltre alle aziende di limitare l'afflusso di lavoratori dall'Italia sul nostro territorio unicamente laddove la presenza è strettamente necessaria. Devono prevalere il telelavoro e tutte le forme di lavoro a distanza.
Il premier italiano Giuseppe Conte ed il presidente del Consiglio di Stato del Canton Ticino, Christian Vita. Ben ritrovati da Nicola Luend e da Roberto Porta in regia. Non passa giorno senza che i disagi e le notizie, anche allarmanti, legate all'evoluzione dell'epidemia di coronavirus non crescano di intensità e di impatto per le autorità, ma anche proprio per i singoli cittadini. Nella notte fra sabato e domenica il governo italiano, come ormai è noto, ha deciso dei provvedimenti in vigore almeno fino al 3 aprile. In pratica si tratta di misure di restrizione della mobilità in Lombardia e in altre 14 province del centro-nord. Una decisione che ha logicamente delle ripercussioni anche per il Ticino e per la Svizzera, dove tra l'altro ieri si è registrato il secondo decesso in relazione al cosiddetto Covid-19. Si tratta di un 76enne nel canton Basilicata. La Campania, già sofferente di una malattia cronica. Canton Ticino e Lombardia intrecciano, lo sappiamo, rapporti molto stretti su molti piani, fra cui quello economico. Pensiamo solo agli oltre 67.000 frontalieri che lavorano nel cantone e che oggi sono tornati proprio a lavorare nel nostro cantone. Dunque gli interrogativi e le incertezze sono molti, interrogativi anche acuiti dalla novità del virus, dalla scarsa conoscenza di questo virus che è apparso un po' all'improvviso e che mette in crisi il bisogno di controllo che è probabilmente insito nella nostra società. Oggi è nostra intenzione concentrarci sulla situazione lombarda e più in generale italiana, dando per così dire un turno di riposo alle autorità ticinesi impegnate in queste ore ad adeguarsi ai provvedimenti giunti anche un pochino a sorpresa da Roma. Partiamo dunque dal contesto sanitario. Saluto Massimo Galli, ben arrivato.
Buongiorno a tutti.
Buongiorno, lei è direttore responsabile del reparto malattie infettive all'ospedale Sacco Luigi Sacco di Milano, uno dei nosocomi più attivi, diciamo così, nella gestione del virus. Professor Galli, dunque, negli ultimissimi giorni in Italia e soprattutto nel nord Italia si è assistito ad un'impennata dei contagi e purtroppo anche a un'impennata delle cifre relative alle vittime. Siamo oltre quota 6.000 casi positivi, più di 360 i morti causati anche e non solo, questo va sottolineato, dal coronavirus. Se l'aspettava lei?
Purtroppo sì, nel senso che una volta che la volpe si è infilata nel pollaio, ti puoi aspettare i danni conseguenti, facendo semplicemente dei conti e delle semplici proiezioni. Da noi il virus girava sotto traccia, soprattutto nella zona, la prima zona rossa, quella del Lodigiano, almeno dalla fine di gennaio. C'è arrivato il tutto in maniera inapparente, verosimilmente sì dalla Cina, ma probabilmente attraverso la Germania. Dai dati molecolari possiamo affermare questo, e ha avuto tutto il tempo di diffondersi prima che le prime manifestazioni cliniche eclatanti dell'infezione ci consentissero di capire che avevamo il mostro in casa.
Ma professore, perché appunto ci si può chiedere soprattutto in Lombardia, perché questo plurifocolaio, chiamiamolo così, ha colpito soprattutto il nord Italia, mentre ci sono zone anche vicine, regioni oppure anche altri paesi vicini che al momento non subiscono questo problema? È solo una questione di tempi anche in relazione ad altri paesi?
Mi ci sono arrovellato su questa cosa e l'unica risposta che posso dare è per caso. Punto. È bastato probabilmente un caso solo, questo di malattia, non in termini di fatalità, e questo unico caso verosimilmente viene da una persona, cioè il virus verosimilmente è stato portato da una persona che, avendo avuto un contatto con qualcuno che portava l'infezione e che a sua volta non sospettava di averla, in un paese europeo e non con una persona cinese, per cui non aveva nemmeno il motivo di pensare di avere questa cosa, ha trasportato l'infezione nell'area dell'Odigiano e lì è cominciata ad espandersi, ripeto, sotto traccia, lavorando sotto traccia per almeno 3-4 settimane. Questo ha voluto dire una enorme diffusione e una problematica assolutamente seria da affrontare, perché ovviamente da lì è andato anche in diverse altre parti.
Ma secondo lei adesso bisogna guardare alla Lombardia come modello, tra virgolette, di come si svilupperà anche altrove questo virus, oppure proprio perché c'è stato l'esempio della Lombardia altrove si può fare diversamente?
Allora, temo che, ahimè, sia un modello di come si è sviluppato già probabilmente anche da altre parti, perché da quello che si vede dai dati, il sospetto è che altre condizioni simili alla Lombardia possano essersi già verificate. Certamente abbiamo adesso un'indicazione chiara su quello che si deve fare e sulle attenzioni che vanno poste a questo punto in tutta Europa e in tutto il mondo, cioè attenzione estrema a qualsiasi manifestazione che possa ricondurre al sospetto di questa malattia. Non è cosa facile, ovviamente, perché siamo ancora nella coda delle influenze, siamo ancora nella fase in cui ci sono varie infezioni di vie respiratorie che possono mimare questa cosa. Ma se apro in questo momento il tabellone della Johns Hopkins University, trovo 7.375 casi in Italia, ma ne vedo già 1.200 in Francia e oltre 1.000 in Germania, 676 in Spagna, 554 negli Stati Uniti e 337 nella vostra Svizzera. Cosa vuol dire tutto questo? Vuol dire che situazioni simili a quella verificatasi da noi si stavano in contemporanea verificando un po' in tutto il mondo. A noi è toccato soltanto, purtroppo, di dover dire
siamo i primi,
ce l'abbiamo,
diciamo.
E dirlo per primi.
Certo, ma quindi attenzione. Secondo lei, proprio alla luce del fatto, alla luce delle misure anche intraprese in Italia e guardando appunto memori di questa esperienza, lei darebbe come dire delle indicazioni di intervento più estreme anche altrove? Sappiamo che ad esempio ci sono delle partite di calcio che in paesi vicini comunque avvengono ancora con la folla, per dire, per fare un esempio anche un po' stupido, però per dare l'idea. Secondo lei altrove si sta un po' sottovalutando lo sviluppo del virus?
Temo che sia stato sottovalutato ovunque, non soltanto altrove.
E che lo si stia ancora sottovalutando adesso proprio perché non si prendono certe misure?
Certe misure sono assolutamente impopolari. Sono molti anni che studio la storia delle epidemie e mi sembra veramente di vedere anche oggi il ripetersi degli atteggiamenti tipici delle autorità in epoche in cui le autorità certamente non avevano caratteristiche democratiche e non avevano tanto da rispondere al popolo. Però in ogni caso quel che succede è che siamo con una nazione vicina o una città vicina che ha l'epidemia.
ah, che peccato, ci dispiace tanto, ma meglio a loro che a noi. Che paura, ma noi ne siamo fuori. Poi ti arriva l'epidemia e, ah no, ma non è vero, ma non è possibile, ma non è vero che l'epidemia c'è anche da noi, ma ci sono tante altre cose più importanti, ma sai parlarne che danno fa l'economia. Poi finalmente si prendono dei provvedimenti, perché non si può fare a meno che prenderli. E immediatamente c'è chi comincia a criticarli dicendo: stiamo esagerando, stiamo facendo delle cose che non vanno bene, stiamo danneggiandoci, stiamo mettendoci sulla bocca di tutti. E allora magari qualcuno non insisterà tra i responsabili, tra quelli che lo possono fare nell'applicazione dei provvedimenti, e porta questo atteggiamento avanti e indietro, tranquillamente al disastro, cioè al beccarsi tutta la gravità dell'epidemia per tutto il tempo in cui l'epidemia ha intenzione di rimanere. Nei confronti di questo virus noi siamo tutti quanti assolutamente senza un'immunità. Cosa voglia fare, che cosa possa permettersi di fare, quindi dipende assolutamente soltanto da lui. O ci attrezziamo veramente tutti per contenere il danno e per contenere la diffusione, sapendo che non sarà una battaglia breve, o altrimenti a fare la Cassandra non ci si guadagna mai, però preferisco essere tranquillo con la mia coscienza che andare a fare semplicemente discorsi rassicuranti, o altrimenti ci troveremo veramente nei guai.
Si è detto nei giorni scorsi, a più riprese, a più livelli geografici, diciamo così, dell'importanza della responsabilità individuale. Professore, stia con noi. Intanto saluto anche Alessandro Braga. Ben arrivato, Alessandro.
Buongiorno a tutti.
Il nostro collaboratore a Milano per Radio Popolare. Quali sono, diciamo, le tue sensazioni che hai ricavato in Lombardia e a Milano, che sappiamo essere un po' appunto la zona più delicata, dopo l'annuncio delle decisioni da Roma, come appunto le limitazioni alla mobilità individuale? Qual è stata la tua esperienza diretta?
Ma allora, devo dire che ci sono stati due step cronologici successivi, anzi addirittura tre. Il primo è stato quello di caos avvenuto nelle ultime ore di sabato sera e nella notte tra sabato e domenica, quando anche l'uscita anticipata di una botta, tra l'altro, dei provvedimenti che il governo stava per emanare, ha portato a un caos generalizzato. Avrete visto anche voi le immagini delle persone che si sono accalcate in stazione qui a Milano, stazione Garibaldi, per tornare al sud. Poi invece nella giornata di ieri, una volta che poi nella notte, alle 2:30 di notte, il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha annunciato il provvedimento definitivo, ci sono stati due comportamenti opposti e susseguenti uno all'altro, mi viene da dire. Nella prima parte della giornata di ieri, ossia ieri mattina, primo pomeriggio, la vita sembrava quasi normale, diciamo così, bar con magari dei dehor all'aperto, pieni di persone sedute, famiglie che circolavano normalmente. Quando si è arrivati all'imbrunire con una delle norme più restrittive, ossia quelle per i locali, i bar e i ristoranti in particolare, chiusi dalle 18 fino alle 6 del mattino, si è visto in città ma anche in provincia, nei paesi più piccoli, forse addirittura di più, un'atmosfera quasi surreale, veramente tutte luci spente, tutto chiuso e pochissima gente in giro. Un senso di responsabilità individuale che forse col passare delle ore è aumentato, un senso di responsabilità individuale che oggi viene sottolineato e richiesto da più parti per quanto riguarda le istituzioni. Su Repubblica, ad esempio, il quotidiano italiano, oggi c'è una lunga intervista al Presidente del Consiglio Giuseppe Conte che in pratica ammette di aver bisogno anche dei cittadini, così come l'appello trasmesso sulla sua pagina Facebook ieri dal sindaco di Milano Giuseppe Sala, ma anche i commentatori. Ormai mi sembra che oggi siano tutti indirizzati nei confronti del privato cittadino, di un senso di responsabilità individuale che si va a sommare in qualche modo ai provvedimenti normativi che sono usciti la notte tra sabato e domenica e che ieri, con le direttive emanate dal Viminale, sono stati chiariti, devo dire, al 90% delle situazioni. Oggi in giornata ci sarà un incontro, chiaramente in videoconferenza, tra il Comitato per l'Ordine e Sicurezza Nazionale e i vari prefetti delle zone, non solo delle zone cosiddette arancioni, quindi la Lombardia e le altre 14 province del centro-nord Italia, ma di tutta Italia, proprio per definire anche i casi più specifici, meno chiari ancora. A quel punto, forse tra la normativa, i controlli e le pene che sono stati ben definiti e un maggior senso di responsabilità individuale, si può andare in una direzione che è quella che sottolineava anche il professore Galli prima. Si devono mischiare questi due piani se si vuole andare avanti ed arrivare preparati. Ricordo anche che c'è una denuncia, appello, che arriva non in queste ultime ore, ma ormai da quando è esploso il caso Covid-19 in Italia, di un sistema, in particolare delle terapie intensive, ormai al collasso, sì, non solo nelle zone contigue alla prima zona rossa, ossia quella dei 10 comuni del Basso Lodigiano, ma ormai a livello regionale lombardo, e quindi c'è davvero bisogno che tutti facciano la propria parte per riuscire a mantenere un sistema in bilico ma ancora in piedi.
Alessandro, tu parlavi anche degli opinionisti. Beh, noi ieri ne abbiamo sentito proprio uno. A questo punto vi propongo di ascoltare quanto ci ha detto un milanese, diciamo così, d'adozione. Lui è Luciano Fontana, direttore del Corriere della Sera. Gli abbiamo chiesto quale aria tira Milano dopo le misure appunto decise dal governo italiano. Sentiamolo.
Certamente un'area di preoccupazione. La città, che era abituata a correre, produrre, innovare, avere relazioni con il mondo, si trova in uno stato di chiusura e di sospensione. Però c'è anche grande consapevolezza che prima riusciamo a fare le cose per bene, a fermare la diffusione del virus, e prima si potrà ripartire.
Guardando alcune foto apparse sui giornali ancora ieri a Milano, in centro comunque c'era un sacco di gente a stretto contatto gli uni con gli altri. Come se lo spiega? Ancora una sorta di scarsa sensibilizzazione, oppure il classico pensiero, beh, la cosa non mi riguarda?
Sì, io questa mattina il Corriere della Sera ha pubblicato un editoriale in cui si richiamavano per l'appunto tutti i milanesi, tutti i lombardi, a capire che è una cosa seria, che è una situazione seria, che le regole vanno rispettate e che bisogna comportarsi bene sia dal punto di vista dell'amministrazione pubblica e del governo, ma anche ognuno di noi individualmente, sapendo che da questo comportamento deriveranno le conseguenze positive per fermare il virus. Forse c'è un po' questa tradizione italiana che alla fine le regole non completamente si rispettano, si pensa sempre che possano riguardare qualcun altro, invece riguarda ognuno di noi, riguarda le nostre vite, le nostre famiglie.
Direttore, cosa ne pensa poi dunque della decisione del governo? Trova che siano delle restrizioni eccessive per quanto riguarda soprattutto i movimenti delle persone, oppure sono adeguate?
Io penso che la situazione ospedaliera, la progressione delle persone che hanno bisogno di terapia intensiva era così notevole e che i risultati ottenuti finora nel contenimento del virus non erano tali da far sperare che potesse migliorare la situazione. Io credo quindi che ci fosse bisogno di un segnale serio e rigoroso, sapendo che tanto più è serio e rigoroso, tanto più potrà essere breve il periodo che passiamo in questo modo. Io credo che tutto il sistema lombardo, lo ha detto anche il governatore Fontana, chiedeva misure rigorose.
Lei ritiene che anche le frontiere vadano meglio controllate?
Io sono sempre totalmente favorevole all'apertura delle frontiere, a non creare barriere, perché il nostro mondo è un mondo di relazioni e di scambi. In questo caso però c'è un virus che circola, che può essere scambiato e che provoca problemi seri alla salute delle persone, quindi in questo caso tutti i controlli necessari stabiliti dalle autorità sanitarie sono utili.
Passa solo chi ha davvero necessità di passare?
Passa chi ha necessità di passare, passa chi è nelle condizioni fisiche di salute tali da non destare nessuna preoccupazione.
Dal suo punto di vista, qual è a questo punto il problema maggiore, legato soprattutto al sistema sanitario sotto pressione?
Sicuramente legato al sistema sanitario, abbiamo delle storie abbastanza drammatiche di come ormai si vive nei reparti di rianimazione e di urgenza. Il numero dei posti letti in terapia intensiva è praticamente esaurito e la possibilità che la progressione del virus che abbiamo avuto in questi ultimi tempi aggravi ancora la situazione e costringa a fare anche delle scelte che non si vorrebbero fare rispetto ai pazienti che si possono o non si possono curare.
Torniamo in diretta, le considerazioni erano quelle del direttore del Corriere della Sera, Luciano Fontana. Professor Galli, il problema a questo punto qual è? Proprio il fatto che le strutture sanitarie in Lombardia e nelle regioni colpite siano davvero troppo sotto stress, sotto pressione?
Corrono tempi duri e rischiano solo di peggiorare, nel senso che oggettivamente non solo la capienza, ma anche la capienza sicura per capienza sicura intendo una situazione che permetta al personale di lavorare in sicurezza, è ampiamente superata dalla richiesta, ma superati in termini tali che non ci si può che domandare cosa potrà succedere nell'arco della settimana che inizia oggi, in cui ci possiamo solo aspettare un aumento notevole di casi che richiederanno assistenza. E questo non lo dico appunto perché voglio fare il profeta di sventure, ma perché ce lo dicono i numeri. Anche se molti dei casi che abbiamo visto finora si sono generati non tra ieri e oggi o tra ieri l'altro e oggi, ma nell'ambito di infezioni che sono avvenute nell'arco dell'ultimo mese, da più almeno, è evidente che il fenomeno non si è fermato, non si sta fermando, e quindi se vediamo il comportamento che la malattia ha avuto in altre aree del globo, ci possiamo tranquillamente aspettare purtroppo che i numeri non vadano ad aumentare in maniera significativa. L'altro problema che è collegato a questo è il problema dell'intervento di prevenzione a livello territoriale, perché noi ci siamo necessariamente focalizzati al grande stress dell'ospedale, alla grande necessità di garantire uno spazio nell'ambito dell'ospedale ai richiedenti cura, ma secondo me c'è ancora parecchio da fare per arginare l'infezione a livello territoriale. Cioè non basta decidere che non si passa dalla Lombardia alle altre parti del paese in cui fortunatamente l'infezione non si è ancora significativamente diffusa. Questo proprio non è sufficiente, bisogna riuscire a intervenire anche nel contesto delle zone, in particolare della prima zona rossa, ma non soltanto, ad avere una capacità reale, uno, di quarantenare in sicurezza i contatti con i malati, con i pazienti, due, di quarantenare in sicurezza i positivi asintomatici, che devono essere quarantenati e seguiti in maniera sicura. Tre, il andare a considerare con attenzione e sottoporre a test le persone che sono state a contatto, nei tempi e nei modi corretti ovviamente, per non trovare test inutilmente negativi, le persone che sono state a contatto significativo con le persone malate.
Insomma, un lavoro
questo
comunque.
Altrimenti
un lavoro...
non si ferma questa infezione,
certo,
c'è poco da fare. E tutto questo...
Bisogna intervenire in maniera decisa. Professore...
Tutto questo non è stato fatto in larga misura.
Professore, volevo adesso a questo punto introdurre un nuovo ospite. Io ringrazio della sua presenza Giulio Gallera. Ben arrivato anche a lei.
Grazie, buongiorno.
Lei è assessore al welfare, dunque alla sanità della regione Lombardia, quindi ci spostiamo su un piano anche politico. Assessore, dopo il primo caos, dopo le prime ore di caos dall'annuncio a Roma di questo decreto, qual è stata a questo punto la vostra reazione? Sappiamo che le regioni sono in pole position, hanno chiaramente voce in capitolo, soprattutto quella della Lombardia, visto che è quella che è stata colpita maggiormente dal virus. Voi a questo punto, a qualche ora di distanza, quali mini conclusione potete trarre? Siete soddisfatti?
Ma guardi, sicuramente rispetto alle premesse è un passo avanti, nel senso che abbiamo assistito per alcuni giorni a annunci di decisioni, a riflessioni che non stavano portando da nessuna parte. Erano quattro giorni che si parlava di una zona rossa che doveva riguardare due comuni della provincia di Bergamo, e questa zona, questa decisione non veniva mai assunta. Questo ci stava facendo pensare al peggio, cioè al fatto che non c'era nessuna volontà di non c'era una comprensione del fenomeno e non c'era la volontà di mettere in campo misure in grado di affrontare questa complessità. Per questo sabato abbiamo anche raccolto e in qualche modo evidenziato la posizione del coordinamento degli intensivisti di Regione Lombardia, cioè coloro che erano sul campo, che sono sul campo tutti i giorni e che a noi quotidianamente evidenziavano in maniera accurata la difficoltà a continuare a garantire cure adeguate a tutti. E abbiamo detto: queste cose non potete dirle solo a noi che viviamo tutti i momenti insieme, ma dovete farle sapere al governo e alla cittadinanza. Da lì un appello forte che penso sia stato molto importante affinché il governo si determinasse nel fare qualcosa di più forte.
Voi volevate magari qualcosa di ancora più restrittivo rispetto a quello che poi è uscito?
Sì, guardi, intanto voglio dire, gli altri decreti sono sempre stati ampiamente condivisi, c'è stata una discussione, una riflessione, una modifica. Questa volta noi abbiamo ricevuto prima via WhatsApp da amici che l'avevano letto sui siti il testo, poi il testo è arrivato formalmente dalla Presidenza del Consiglio, l'abbiamo letto, abbiamo fatto alcuni rilievi, abbiamo provato a trovare una posizione comune con le altre regioni, abbiamo inviato i nostri rilievi. Avevamo un appuntamento al mattino per condividere il testo e poi alle 6 del mattino abbiamo visto il testo approvato. Alcune nostre cose sono state raccolte, ma non tutte, cioè in Lombardia bisognava e bisogna dare un messaggio molto forte, perché la gente fino a ieri, ma forse ancora oggi, non ha compreso fino in fondo la complessità del momento, no? E quindi noi dicevamo, per esempio, a questo punto chiudiamo tutti gli esercizi commerciali ad esclusione di quelli alimentari. Cioè, se io ho scritto che è evitato in modo assoluto in una prima bozza, poi diciamo il modo assoluto è stato tolto, ma evitate di spostarvi all'interno della regione se non per motivate ragioni di lavoro o per emergenza o per indifferibile necessità, ci risulta difficile capire che senso ha tenere aperto un negozio di vestiti o un negozio di scarpe se io devo soltanto andare da casa in ufficio e dall'ufficio a casa, no? E sarebbe stato un messaggio forte, perché poi sa cosa succede? Che alla fine la gente va a fare shopping. Noi due settimane fa avevamo chiuso tutti i bar alle 18, no? Certo. La settimana successiva, cioè quella scorsa, sulla base delle indicazioni del governo, delle pressioni delle categorie, abbiamo detto vabbè, dopo le 18 lasciamoli aperti ma con un numero ridotto di persone. Il risultato qual è stato? Che giovedì e venerdì c'erano centinaia di persone a bere l'happy hour e la sera nei bar, no?
Quindi, cioè, assessore, lei teme che la gente stia ancora sottovalutando proprio nella vita quotidiana, nei gesti quotidiani, questo virus?
Sì, secondo me in grandi città c'è questa forte percezione. Anche ieri, guardi, io sabato sono andato in ufficio, c'erano migliaia di persone nei parchi sabato, centinaia di persone per strada. Mi sono guardato nello specchietto retrovisore della macchina, cioè stranito, e ho detto: ma io sto vivendo un mondo parallelo, che vivo 20 ore al giorno in un'unità di crisi dove mi raccontano un mondo di difficoltà, di sofferenza, di tensione all'interno degli ospedali e pronto soccorso, e fuori c'è gente che vive come se nulla fosse. Allora va dato un messaggio chiaro, inequivoco da questo punto di vista. Se lasciamo ambiguità, la gente dice: ma scusa, tu mi dici che devo stare in casa e poi mi lasci aperto il negozio e poi però mi fai andare al bar e poi però, e allora non è vero.
Quindi lei dice chiarezza anche proprio nei segnali che si danno, e coerenza. Assessore, stia ancora qualche minuto con noi. Alessandro Braga, questa è appunto la posizione dunque della Lombardia. Sappiamo che anche il Veneto è compreso, anche se poi c'è il governatore del Veneto, Zaia, che ha definito queste queste misure prese sproporzionate. Insomma, anche in questo caso si sta procedendo un po' in ordine sparso?
Sì, il problema di fondo è che il governo ha attuato, ha emanato queste ultime norme restrittive per la cosiddetta zona arancione in emergenza, in urgenza, senza andare a parlare chiaramente, in maniera più approfondita, magari con chi vive in prima persona la realtà del suo territorio. Sono Lombardia, Veneto e Piemonte ed Emilia-Romagna, diciamo le quattro regioni più interessate, la Lombardia in primis, anche proprio per i numeri che abbiamo tutti i giorni sotto gli occhi. Forse sì, servirebbe una maggior coesione a partire dal governo centrale con le regioni e poi a scendere con i sindaci dei comuni capoluogo, perlomeno per riuscire a parlare con una voce unica, una voce sola. Quello è indispensabile nel qui ed ora, in queste ore, nei prossimi giorni, nelle prossime settimane. Quello lo capiremo quanto durerà questo stato emergenziale. Sarà probabilmente ancora più interessante, necessario però farlo dopo, quando un sistema paese dovrà ripartire dopo una ferita così forte che ha subito a causa del Covid-19. Ricordiamo le ricadute economiche anche in questo momento. Certo. Dobbiamo mettere in primo piano ovviamente la salute dei cittadini, non solo lombardi ma di tutta Italia e anche delle nazioni vicine, ma bisognerà poi iniziare da subito a pensare a come far ripartire un intero sistema paese che è stato colpito proprio nelle suoi territori, che sono da sempre motrice locomotiva per tutta l'economia italiana. E quando dico economia non penso solo alle aziende nell'accezione più ristretta, ma penso al settore culturale, museale, turistico, il terziario, insomma tutto quello che tiene in piedi davvero l'Italia.
Speriamo che questa ripartenza possa avvenire in tempi ancora ragionevoli, questo sia in Lombardia ma sia un po' in tutto il mondo. Assessore Gallera, un'altra questione oltre quella strettamente sanitaria è legata alle restrizioni della mobilità delle persone. C'è la restrizione anche verso nord, verso la Svizzera. Ogni giorno ci sono 67.000 e più frontalieri che varcano il confine per lavorare qui nel Canton Ticino. Per il momento si sa, questa è stata una decisione che è stata anche comunicata dal governo federale svizzero, potranno continuare a muoversi sempre che siano dotati delle giuste tracce che indichino che lavorano in Svizzera. La chiusura della frontiera, arriviamo a questo punto, secondo lei è ipotizzabile in maniera ancora più netta?
Ma guardi, adesso noi stiamo andando per gradi, chiaramente, quindi speriamo che questa fase, che appunto preserva il lavoro e le attività produttive e la libera circolazione legata a questo, sia sufficiente. Ecco, quindi, non ripeto, dipende molto dalla capacità dei cittadini di adottare questi modelli e questi stili di vita. Cioè, se l'unico modo per sconfiggere il coronavirus è rallentare o bloccare la diffusione del virus, è quello di evitare di essere infettati o di infettare. Quindi bisogna ridurre drasticamente tutti i nostri contatti sociali, è l'unico modo. Allora, se questo riusciremo a farlo, allora ci fermiamo a questa strada, a questo stadio, no? Che è quello appunto di avere fortemente limitato le occasioni di vita sociale, chiamiamola così, di assembramento, aver dato corso a misure che realizzano un distanziamento sociale, e questo è stato sufficiente. Speriamo, ecco, per non arrivare poi a ragionare in misure ancora più rigide, che evidentemente sono quelle legate alle attività produttive e alla mobilità delle persone.
Massimo Galli, da un punto di vista strettamente sanitario, avrebbe anche un minimo di senso quello di bloccare le frontiere? Si può arrivare a tanto?
Ma ripeto, avete in Svizzera un numero di casi già importante e quindi probabilmente è meglio puntualizzare l'intervento, focalizzare l'intervento ai contatti delle persone che avete trovato con l'infezione nel vostro paese. Dopodiché va sottolineato che le province
in cui risiedono i frontalieri sono state colpite in maniera, allo stato attuale dei fatti, in maniera assolutamente meno marcata rispetto ad altre aree della Lombardia. Quindi in realtà si deve andare a monitorizzare giorno per giorno la situazione prima di assumere decisioni che chiaramente comportano anche danni rilevanti da molti punti di vista. Quindi questo è quello che mi sentirei di fare. Certamente quello che mi sentirei anche di sottolineare per la situazione italiana e lombarda in particolare è la necessità di non pensare ad una idea di zone rosse o d'arancioni pensate soltanto ed esclusivamente per evitare che esca il virus di lì, visto che c'è già. È fondamentale, assolutamente fondamentale, avere delle politiche di intervento sul territorio, perché noi ci siamo molto focalizzati necessariamente sulla questione degli ospedali al collasso, ma francamente va detto che l'intervento su base territoriale è fondamentale per bloccare l'andamento ulteriore dell'infezione, per riuscire a contenerla. E lì mi pare ci sia ancora purtroppo molto, ma molto da fare.
Margine d'azione.
In particolare
ancora.
La notizia che ho appreso dell'apertura della zona rossa di Codogno mi sembra, o mi manca qualche informazione fondamentale e allora me ne scuso, o mi sembra un'assoluta corbelleria.
Beh, la situazione è davvero intricata, noi la seguiremo cercando di leggerla da vari punti di vista. Io ringrazio per questo punto di vista lombardo Massimo Galli, l'assessore Giulio Gallera e Alessandro Braga, Radio Popolare. Grazie a tutti e grazie anche ai nostri ascoltatori. Noi torniamo domani a 8:20, Rete 1. A tutti l'augurio di una splendida giornata.